Allora, secondo punto all'ordine del giorno abbiamo ratifica delle deliberazioni di giunta dell'Unione, la numero 68 del 12 agosto 2011 e la numero 74 del 9 settembre 2011, ad oggetto bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011-2013, relazione previsionale e programmatica 2011-2013, variazioni contestuali, variazioni al piano esecutivo di gestione. Direi di dare la parola al sindaco Ciccarelli, quale assessore delegato al bilancio.
Sarò estremamente breve e sintetico, anche perché mi pare che queste variazioni sono già passate all'attenzione della Commissione e anche perché molto spesso alla fine rischieremmo di ripeterci su quelle che sono poi le motivazioni che portano appunto alle variazioni di bilancio, come avrete potuto vedere. Nelle variazioni che sono portate all'attenzione stasera ci sono alcuni argomenti che incidono in maniera particolare. Ovviamente da un po' di tempo i servizi scolastici sono quelli che producono le maggiori variazioni, sia per i trasferimenti ottenuti magari da altri enti, vedi la Regione, e sia per tutte le partite corrispondenti fra Comune e Unione. Quindi man mano che i servizi vanno a regime, sia che si tratti di mensa, di trasporto scolastico, ci sono anche, come vedete, molte variazioni in rapporto, diciamo, ai vari comuni presenti sul territorio. Fra le altre variazioni, da un punto di vista degli importi, fra quelle più significative vi è sicuramente quella legata al censimento, per cui l'Unione introita un finanziamento, mi pare, di 580.000 euro dallo Stato appunto per il censimento, e vi è un'altra variazione legata alle opere pubbliche, ma per quanto riguarda le imputazioni, lo slittamento dal 2011 al pluriennale 2012-2013 delle partite corrispondenti, allude ovviamente all'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa, che vedono ovviamente in uscita nel bilancio dell'Unione l'importo, ma anche in entrata nello stesso bilancio le quote che ovviamente i comuni devono erogare all'Unione. Qui non mi ricordo se c'è stato un errore di imputazione, o comunque diciamo nel 2011 non vanno in ammortamento, per cui sul bilancio 2011 diciamo queste partite vengono eliminate, mentre vengono ovviamente inserite sul 2012 e sul 2013. Ci sono altri, mi pare, contributi significativi, vedi Bibliolandia, e poi ovviamente c'è la famosa partita dell'attivazione delle sezioni di scuola dell'infanzia, anche se non ricordo male, probabilmente la posta più importante è sulla variazione contenuta all'interno della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Comunque la dico subito, così poi si fa prima al punto successivo. Diciamo, questi sono gli elementi più importanti e salienti. Poi ovviamente ci sono le solite questioni di dettaglio, perché quando si arriva a settembre non a caso si fa la verifica di equilibrio bilancio, ed è la prima grande occasione anche per sistemare alcune poste che spesso, ripeto, riguardano, per come è strutturato il bilancio dell'Unione, i rapporti fra Unione e altri enti, e in modo particolare fra Unione e comuni presenti sul territorio.
Grazie. Interventi? Consigliere Zito.
Sì, anch'io brevemente, perché sono cose di cui già abbiamo discusso in Commissione Bilancio a più riprese, peraltro, neanche in una sola. Ovviamente farò un intervento anche per il dopo, i due punti insieme, perché poi sono molto legate. E come di consueto, il gruppo del Popolo della Libertà osserva con preoccupazione alcune voci, in particolare l'aumento delle spese di funzionamento che vengono trasferite dalla Regione, che sono a carico della Regione e che, una volta dovesse venir meno il trasferimento regionale, sarebbero a carico dei comuni. Questo va detto. Questo fondo arriva a circa 200.000 euro, 195.500. Finché sono trasferite, bene, poi sono a carico del comune, nell'eventualità che non. Un ragionamento analogo va fatto per la spesa dell'affitto annuale che noi paghiamo alla COP per questa sede, 240.000 euro l'anno, che vengono dati per certi, come non gravanti sulle casse comunali. parte che 30.000 euro l'anno il Comune di Pontedera paga l'affitto dell'Urban Center e lo paga il Comune, non lo paga la Regione. Ma così non è. Nell'interrogazione che abbiamo fatto a livello regionale, l'assessore Nencini ha dato una risposta molto chiara e anche molto determinata su un punto, dicendo che se l'Unione dei Comuni della Valdera, nelle argomentazioni che porta a sostegno dell'operazione fatta con l'affitto, dà per scontato che la Regione pagherà l'affitto per sempre, fin quando bisognerà farlo per gli anni successivi, se ne assume la responsabilità. Questo è nero su bianco nella risposta dell'assessore regionale Nencini a un'interrogazione ad hoc, diciamo, fatta dal consigliere regionale Donzelli. Come per dire, vi si paga, sì, il contributo si dà, ma poi ogni anno si aggiorna. E bisognerebbe anche chiederci se è giusto che circa il 40%, 35-40% del contributo regionale vada in un affitto. Noi l'abbiamo detto più volte, ma si lamenta ogni giorno la mancanza di fondi, la mancanza di risorse e si dà la colpa al governo in continuazione e poi noi spendiamo 240.000 euro anche quest'anno per l'affitto. Insomma. Visto si parla anche di programmazione 2011, 2012, 2013, è una voce ricorrente. Quindi con questi meccanismi di trasferimenti dalla Regione, noi siamo in qualche modo dipendenti dalla Regione e in assenza di questi meccanismi in futuro dovranno sopperire i comuni. Quindi questo deve essere molto presente, anche per questo siamo preoccupati nel vedere che le spese di funzionamento aumentano, mentre invece l'idea originaria era quella di un'unione finalizzata a ottenere, non ce lo dimentichiamo, delle efficienze, ottenere delle razionalizzazioni strutturali in grado di dare dei vantaggi, dei benefici economici strutturali permanenti che consentissero di erogare lo stesso servizio spendendo meno. Così non è. Così non è e in ogni occasione noi abbiamo modo di verificarlo. Una breve parentesi anche sul processo di partecipazione che non è gratuito, che non è gratuito. Mi pare, se non ricordo male, mi correggerà il direttore, si parla di circa 80.000 euro in tutto, fra contributo della Regione Toscana e contributo dell'Unione dei Comuni. E questo va nella direzione che abbiamo detto prima. Ora, attualmente noi aspettiamo di vedere, perché non è che si può partire lancia in resta e contro senza aver valutato la realtà, senza aver valutato l'evoluzione del processo, però ci sono dei segnali abbastanza chiari e preoccupanti. Questa partecipazione si fatica ad ottenere, si fatica a trovare persone che entrino nel processo. Quindi sono segnali che osserviamo senza dare, diciamo, giudizi o senza essere molto netti. Questo verrà il momento per essere più precisi e più determinati nel giudizio. Certamente anche questi sono segnali che credo in questa sede, visto che si parla di partecipazione, eccetera, eccetera, il Presidente non l'ha citato, ma c'è anche un aspetto economico non irrilevante. Vedremo alla fine, come dire, se il gioco ne sarà valsa la candela, diciamo questo. E sostanzialmente, quindi noi ribadiamo, come di consueto, e purtroppo però dico, perché vorremmo una volta non doverlo fare, ma ci corre l'obbligo tutte le volte, che non vi è quella tensione a ridurre le spese, a garantire economie di scala, che, non ce lo dimentichiamo, rappresenta una delle ragioni fondanti che hanno spinto questo processo di unificazione dell'Unione Valdera.
Grazie. Allora, si prenota consigliere Curcio. Ricordo ovviamente che l'analisi e la discussione che stiamo facendo, come è stata fatta dall'introduzione e come l'intervento del consigliere Zito, è sui punti 2 e 3 dell'ordine del giorno. Consigliere Curcio.
Scusate la voce, ma stasera sono un po' messa male. Alla opposizione corre l'obbligo di ripetere quello che più volte ci ripete, e a me corre l'obbligo di dire, come più volte ho detto, andiamo a leggere le carte. Perché leggendo le carte, i tre quarti delle obiezioni che vengono fatte tutte le volte in questa stanza dall'opposizione trovano risposta. Le spese di funzionamento dell'Unione. Vogliamo vedere a cosa servono queste spese di funzionamento dell'Unione? Vogliamo vedere cosa ha fatto questa Unione, i grandi sprechi e la grande inutilità di questa struttura? Andiamo a prendere l'allegato allo stato di attuazione. Io prendo solo alcune delle voci. Prendo alcune delle voci e partiamo per esempio dal... Scusate se non mi alzo neanche, vi do le spalle, scusate ma non mi sento neanche di alzarmi. Partiamo dalla voce che sta tanto a cuore oggi, stranamente, finalmente sta a cuore al governo: l'evasione fiscale, il controllo dei tributi. C'è una marea di progetti realizzati sul sistema tributario da quest'Unione che hanno consentito, per esempio, la verifica della correttezza degli avvisi di accertamento. C'era un obiettivo previsto come valore da raggiungere, 70%. Prima della fine dell'anno siamo già al 99,59. Il rispetto dei termini della carta dei servizi, siamo a 14 giorni per il controllo del tutto, mentre erano previsti 30 giorni. Vado avanti. La correttezza degli avvisi di accertamento delle tasse e rifiuti, 100%. Il valore previsto inizialmente era 70, l'abbiamo già superato e non è finito l'anno. Questa inutile Unione che non serve a nulla e che spende soldi con spese di funzionamento che non si capisce dove vanno. Numero di passi carrabili individuati, passi carrabili che sono stati oggetto di censimento, ne erano previsti 50, ne sono già stati verificati 230. E sto parlando delle cose pratiche di funzionamento di questa voce specifica. Correttezza delle violazioni al codice della strada, era previsto che il 70%, cioè saremmo stati già contenti se il 70% a fine anno era corretto, è corretto e non siamo a fine anno, al 30 giugno era corretto il 90%. Delle violazioni al codice della strada e gli accertamenti che erano stati fatti. Sono state fatte attività di educazione stradale nella scuola, si era detto 4 scuole alla fine dell'anno, già 3 scuole sono state interessate da questa attività. Assolutamente inutile, uno spreco assoluto certamente. Le spese, assicurare il funzionamento e migliorare il trend operativo degli anni scorsi, che è un obiettivo che l'Unione persegue continuamente. La spesa di manutenzione, un indicatore che era stato dato, era il valore della spesa di manutenzione rispetto alla spesa dell'anno precedente. Ci saremmo accontentati, avremmo detto di essere bravi, se arrivavamo a fine anno a una spesa non superiore al 5% di quella dell'anno precedente. Non abbiamo fatto neanche lo 0,50% in più dell'anno precedente. E non c'è mai stata un'interruzione del servizio nella manutenzione. Saremmo stati contenti se c'era un'interruzione di massimo 3 giorni, mai stato neanche un giorno di interruzione del servizio. Interventi di manutenzione sui cassonetti dell'indifferenziata. Al 30 giugno ne sono già stati fatti 820 di questi interventi. Questi sono fatti, non sono cose inutili, cose che non servono. Sempre sui rifiuti, la raccolta del quantitativo della carta. Al 30 giugno siamo già oltre la metà del valore che andava raggiunto a fine anno. Del multimateriale, al 30 giugno siamo quasi al totale del valore che si era previsto inizialmente all'inizio dell'anno. Veniamo alle cose che poi a noi stanno più a cuore, che mi rendo conto evidentemente non interessano forse tutti. Sarebbe interessante forse ascoltarle. C'è un progetto che è assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino e della famiglia al fine di concorrere al superamento del suo stato di difficoltà temporaneo. Non mi pare che sia un progetto di nulla. Bene, al 30 giugno 2011 sono stati erogati 1.592 contributi economici contro i 2.000 che erano previsti da raggiungere alla fine dell'anno, quindi siamo ampiamente su. Reclami, presenza di procedure di reclami zero, vuol dire che questa Unione funziona bene, funziona magnificamente e dà dei risultati eccellenti. E la data dell'erogazione, perché la gente ha bisogno di soldi e subito, la data dell'erogazione è al massimo al 20 del mese di riferimento. Io non so quante strutture riescono a realizzare queste operazioni. Gestione e interventi complementari per famiglie in difficoltà. Il numero di domande di assegni maternità per nuclei numerosi, siamo a giugno già 209. I numeri di bonus Enel e Gas, siamo a giugno a già 1987. Questi sono cittadini che ricevono dei servizi e ricevono degli aiuti in una situazione di difficoltà gigantesca, buoni libro e borse di studio, il valore dei contributi erogati ha già superato al 30 giugno il valore che avevamo previsto per l'anno, 320.449 euro, ed è stato fatto entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse. Vado avanti ancora perché, voglio dire, è bene rispondere coi fatti. L'Informa Giovani, ci sono stati 1.000 accessi in più rispetto all'anno precedente e curriculum dei ragazzi, redatti da operatori insieme ai ragazzi, ce ne sono stati già 851 e ripeto, non siamo a fine anno, questi sono ragazzi che hanno un punto di appoggio per cercare lavoro in una situazione in cui il lavoro è difficile trovarlo e vengono accompagnati. E così, altro tema che mi rendo conto piace molto, molto poco, il coordinamento della gestione dei servizi di accoglienza per i migranti del Nord Africa. Non saremmo mai stati in grado di rispondere a un'esigenza folle creata da una politica nazionale folle sul tema, non saremmo mai stati in grado in questo territorio di accogliere, come abbiamo fatto senza nessuna difficoltà e nessun impatto sui nostri cittadini, 46 immigrati che sono stati accolti e trattati come dovevano essere trattati. E ancora i famosi progetti col terzo settore, le famose associazioni, le famose cose inutili che vengono dati benefit ad amici e compagni esterni, sono progetti che hanno consentito la rete di collegamento con le altre zone sociosanitarie, il trasporto sociale. Sono noiosa, vero? È noioso sentire cosa fa l'Unione, perché non torna col discorso che l'Unione è inutile. Progetti di contrasto al fenomeno della violenza rivolta alle donne, la riorganizzazione del servizio di trasporto sociale, la rete territoriale per il lavoro di cura domiciliare, perché sono parole che sono scomparse dalla politica nazionale. E sono proprio scomparse, qui almeno le ritroviamo e le facciamo. La cura domiciliare e i nuovi servizi per minori e famiglie, anche qui gli indicatori ve li risparmio, andateveli a vedere. Favorire l'accoglienza e l'integrazione delle persone immigrate migliorando la convivenza con le famiglie italiane e riducendo gli elementi di rischio di isolamento, emarginazione e discriminazione. Questo in altre parole vuol dire una Valdera sicura per davvero. Cioè, fare questo vuol dire sicurezza davvero per il territorio della Valdera. E questo è stato realizzato con progetti specifici, i cui indicatori sono tutti scritti. La collaborazione col CRED, gli indicatori e i risultati della collaborazione con quell'inutile sprecone CRED, vero Biasci? Assicurare la formazione del personale degli enti locali associati in relazione ai fabbisogni formativi rilevati. Vi faccio un esempio, visto che si parla tanto di economie. Il costo dell'intervento formativo sul numero allievi formati, saremmo stati contenti se fosse stato più o meno di 100 euro come risultato. Lo sapete che è di 25,81 euro, cioè grazie all'Unione della Valdera si può formare quel personale fannullone, inutile, sprecone e stupido dei nostri enti locali con 25,81 euro e qualificarlo e renderlo migliore, capace di fare cose sui nostri territori senza avere più risorse. Così come gli utenti in formazione al 30 giugno erano già 526, saremmo stati contenti se a fine anno fossero stati 200. Ancora, corsi formativi obbligatori riconosciuti per attività di altro tipo come l'HCCP, il pronto soccorso, attività anche esterne, anche qui tutti indicatori di realizzazione di questa attività meritoria dell'Unione. C'è anche il tema del rendere pienamente ed adeguatamente funzionante la nuova sede dell'Unione, su questo poi altri avranno voglia forse di replicare, perché io sinceramente ripetere le solite cose non le voglio dire più. Rilevo soltanto questo indicatore che era stato dato come data di attivazione sede e data consegne locali, saremmo stati contenti se si fosse avuto un valore di 30 giorni, è stato possibile farlo in 18 giorni, forse proprio grazie a come è stata gestita la realizzazione, l'attivazione e la procedura di questa sede dell'Unione. Così come c'è un indicatore, e questo la dice lunga sulla visione che ha quest'Unione, c'era un indicatore nel previsionale che era gli arredi riciclati sugli arredi ordinati, e la percentuale è del 45%, saremmo stati contenti se era il 30%, al 45% qua dentro abbiamo arredi riciclati rispetto ad arredi ordinati, perché siamo degli spreconi, ci siamo comprati le poltrone, visto che qui ci sono delle importanti poltrone redditizie e molto utili. La gestione delle paghe del personale e l'estensione del servizio a tutti i comuni interessati, qui rilevo che l'ufficio dell'Unione, pur nelle difficoltà derivanti dalla diminuzione del personale, ha sempre garantito il rispetto di tutte le scadenze obbligatorie previste dalla normativa e dai contratti di lavoro, ridiminuisce il personale, diminuiscono le risorse, i nostri uffici riescono comunque a realizzare questa attività. Sono quasi in chiusura, Presidente, ci sono gestione dei servizi previdenziali, sono state gestite al 26 settembre 2011, gli atti gestiti per i vari comuni sono già 213, si registra quindi un aumento dell'attività associata, conseguente alle modifiche della normativa di riferimento, perché non si capisce più nulla sulla normativa di riferimento, qua dentro poco personale, con molta capacità, riesce a realizzare la cosa e riesce a farlo anche sulla omogeneizzazione procedurale, sul famoso SUAP, su cui tanto spesso sono state fatte polemiche, al 95% c'è la nuova modulistica, è stata realizzata questa omogeneizzazione e non ci sono rilevazioni di reclami da utenti o da amministratori. Insomma, per farla breve, tutti questi sono numeri e sono elementi tecnici, perché lo stato di attuazione lo redigono i dirigenti e il direttore sotto la sua responsabilità, che vengono redatte queste carte. Sono le carte che noi dobbiamo leggere per capire lo stato di attuazione del programma. L'Unione serve a questo, prima di permettersi di dire che l'Unione non serve a nulla, che è uno spreco e che le spese di funzionamento sono spese inutili, si capisca cosa si fa. E sinceramente chiedo, e questo se hanno voglia anche altri membri della Commissione Bilancio di evidenziare questa cosa, lo facciano liberamente, chiedo sinceramente che non si usi più la Commissione Bilancio per dire che quest'Unione è un'unione degli sprechi. Se lo si vuole fare, lo si faccia a titolo personale, consigliere Arcenni, come consigliere dell'Unione, ma non lo si faccia come Presidente della Commissione Bilancio, perché io, membro della Commissione Bilancio, non voglio essere confusa con dichiarazioni di questo tipo, perché di questo non c'è nessuna traccia in nessuno dei documenti ufficiali dell'Unione, e qui non si parli a percezione, ma si parli su fatti e su dati oggettivi e conclamati. Grazie.
Grazie. Interventi? Consigliere Arcenni.
No, io brevissimamente, solo per fare alcune precisazioni. Prima cosa, sono Presidente della Commissione Bilancio e le dichiarazioni fatte sono state fatte come Presidente della Commissione Bilancio e consigliere dell'Unione di minoranza, non a nome della Commissione Bilancio. Sicché, signor consigliera Curcio, si legga meglio gli articoli, così forse non fa errori di questo tipo. Seconda cosa, le nostre sono valutazioni che derivano dallo studio che stiamo facendo, che è ancora in atto, e a oggi noi, come avevamo già detto precedentemente, stiamo valutando tutte le spese dell'Unione per fare un nostro bilancio, un nostro progetto di Unione. Non abbiamo mai detto che l'Unione è inutile, noi abbiamo sempre detto che le risorse dell'Unione, a nostro avviso, devono essere destinate ad altre cose, devono essere utilizzate in maniera migliore. Questa è una cosa ben diversa. Ora, se si vuole tutte le volte fare polemica spicciola, è un discorso. Noi però non intendiamo continuare questa polemica. Nel momento in cui saremo pronti, usciranno i documenti con numeri alla mano, come abbiamo fatto fino ad oggi. Fatto sta che si è sempre fatto riferimento a numeri precisi e numeri chiari. Tutto quello che è stato detto, elencato dalla consigliera, sono cose che sono state fatte all'Unione, ma noi possiamo dire che in alcuni casi alcune cose non avremmo fatte e ne avremmo fatte altre. Questo non vuol dire che non avremmo sicuramente dato delle risposte ai cittadini, avremmo dato risposte diverse. Sicuramente, in particolar modo sui contributi, avremmo agevolato e avvallato più volentieri scelte diverse anche di elargizione di questi contributi, perché questo è la nostra linea di pensiero e quello che ci differenzia anche tra il centrodestra e il centrosinistra. Noi abbiamo un concetto anche di sovvenzione diverso rispetto a quello che avete voi e che avete portato fino ad oggi avanti nel nostro territorio, se non sarebbe tutti dalla solita parte politica. Se c'è una differenza politica, deriva anche da questo, che ognuno ha delle sensibilità diverse, però questo non vuol dire che noi non condividiamo la politica dell'Unione. Noi condividiamo la scelta dell'Unione perché piccole realtà sicuramente non possano far fronte alle esigenze che ci sono, sia oggi e ce ne sarà sicuramente di più un domani. Però le scelte politiche e di gestione, queste ce le dovete far criticare se non le condividiamo, se no non sarebbe in democrazia.
Chiesto la parola al consigliere Zito per una replica, prego.
Io sono abbastanza stupito da questo atteggiamento, diciamo, da censore che ho visto nell'intervento del capogruppo del Partito Democratico. A me pare assolutamente normale che il presidente della commissione bilancio, che è una commissione che funziona, attiva e che fa quello che deve fare, poi ne renda conto anche pubblicamente, facendo riferimento a numeri, quindi non a opinioni o a personali valutazioni, secondo me, ma o a elenchi della spesa delle competenze comunali, come ho sentito fare in un intervento precedente. Diciamo, ringrazio per aver ricordato le competenze comunali, ma il problema è non è questo, diciamo. Quindi il Popolo della Libertà, in questo specifico contesto, rimane stupito da questo intervento. E soprattutto da questa chiosa negativa nei confronti del Presidente della Commissione Bilancio Accenni, che credo stia facendo un ottimo lavoro, stia facendo il lavoro che il Presidente della Commissione Bilancio deve fare. Scusate se vi disturbiamo in questo lavoro, perché capisco che non piaccia, diciamo, no? Perché insomma mi mandate a mettere gli occhi proprio laddove dobbiamo metterli come consigliere. Vorremmo che anche i consiglieri di maggioranza fossero molto attenti nelle valutazioni di tutte le spese, diciamo, perché, e soprattutto il Presidente della Commissione Bilancio, quando cita numeri, come ha fatto Accenni sul giornale, o si smentiscono i numeri, o si dice che l'affitto che paghiamo non è 240.000 euro l'anno, ma è 5.000 euro l'anno, è 200 euro l'anno, quant'è? 240.000 euro, basta. Il Presidente della Commissione Bilancio è liberissimo di andare sul giornale a dire che è uno spreco, dal suo punto di vista, ovviamente, perché poi lui non è che è anche una funzione politica, ci mancherebbe altro. Poi chiaramente se qualcuno lo condivide lo dice, come facciamo tutti, ma non ci vedo niente di male. E in più insistiamo nel fatto che certe spese sono per ora garantite dalla Regione Toscana, poi saranno a carico dei comuni. Su questo io mi sorprende che sia una preoccupazione solo del Popolo della Libertà questa, del centrodestra. Mi sorprende.
Ok, allora la parola al sindaco Millozzi.
Ma sì, allora, naturalmente condivido, insomma, l'intervento del nostro capogruppo totalmente. Non mi aspettavo nulla di nuovo, invece, dall'opposizione e dal capogruppo dell'opposizione. Un intervento ormai consuetudinario. In questi casi un intervento nel quale c'è poca sostanza, un intervento nel quale si richiama la questione dell'affitto della sede e ci fermiamo lì e non può essere diversamente, non può essere. Io mi fa piacere che come membro, presidente della commissione bilancio, faccia un'analisi del bilancio dell'Unione. Aspetto con trepidazione il progetto dell'Unione alternativo che ci proporrà il consigliere Accenni. Mi auguro che non si fermi alle enunciazioni, come dire, pubbliche, nelle quali fa riferimento a una serie di numeri che sono stati puntualmente sconfessati dal Presidente dell'Unione, punto per punto. Quindi noi non ci disturbate affatto. Anzi, si vorrebbe un'opposizione costruttiva, un'opposizione che fa un monitoraggio attento delle questioni, ma che sia anche corretta nelle sue enunciazioni, che siano coerenti rispetto alle partite che si studiano in bilancio, perché se poi le partite che si studiano in bilancio vengono lette artatamente o artificiosamente, è difficile con questo poter capire, comprendere se ci sono errori, se ci sono questioni che vanno migliorate. Io sono aperto al confronto, sono aperto al dialogo, se c'è qualcosa da migliorare siamo primi ad ammetterlo. Però la discussione e l'asticella si ferma su questi livelli, non su livelli per i quali si danno dei numeri e poi questi numeri non corrispondono realmente a quello che è il bilancio dell'Unione. Punto per punto, il Presidente dell'Unione, io gli ho chiesto di recuperarmi il documento con il quale punto per punto abbiamo ribattuto a quelle questioni. Quindi se stiamo su un livello di correttezza, anche a livello istituzionale, oltre che politico, vuol dire, su questo possiamo confrontarci. E sicuramente c'è da migliorare. Se stiamo su altri livelli, è difficile per noi trovare un modo, come dire, sul quale confrontarsi. Lo dico perché noi non diamo affatto per scontato nulla, ma dico anche che quello che facciamo e l'esperienza dell'Unione è un'esperienza che oggi è riconosciuta da livello nazionale fino ad arrivare a livello regionale. Insomma, mi sembra che su un tentativo di riforma istituzionale nel quale si parta con delle esperienze innovative territoriali, in particolar modo questo tentativo di costituzione di unione dei comuni su cui noi abbiamo fatto da apripista e su cui ora quantomeno la regione toscana, non so le altre regioni, ma quantomeno la regione toscana ha posto in essere un disegno di legge, una legge nella quale questa viene vista come forma istituzionale da privilegiare, forma istituzionale da sostenere, forma istituzionale che è il livello più adeguato per rispondere alle sfide globali che ci sono intorno a noi. Cioè, io ragionerei di questo, io ragionerei del fatto che oggi, grazie a questa esperienza, abbiamo dei trasferimenti importanti da parte della regione perché crede in questo. Per scontato non si dà nulla, perché se desse qualcosa per scontato, guardate, tutto quello che sta succedendo sul sociale, ve lo ripeto un'altra volta, è una questione da far venire i brividi a tutti noi. È una questione da far venire i brividi a tutti noi, non soltanto a quelli che governano, anche a quelli che sono qui all'opposizione e governano il paese. Ancora ad oggi non abbiamo il fondo sociale, ancora oggi non sappiamo il fondo per la non autosufficienza. Ancora oggi siamo fermi alle previsioni di inizio anno che propendevano o ci dicono di una riduzione di oltre 900.000 euro. È questo sulla quale io ho paura e sono molto preoccupato per quello che può succedere sul territorio, per quello che può succedere per le famiglie più deboli che sono sul territorio. Io di questo mi sono preoccupato. Non sarei preoccupato di un dato politico forte, che come esperienza della Valdera siamo avanti, si può migliorare, ci sono delle questioni su cui si può intervenire, lavoriamoci, vediamo, ma siamo avanti rispetto al panorama che c'è intorno a noi, e noi di questo bisognerebbe andarne, ognuno per la sua parte, fieri ed orgogliosi, di un'esperienza che oggi è all'avanguardia, sul livello regionale e sul livello nazionale. Io di questo, perché se la discussione è sempre, come ho sentito dire dal consigliere Zito, non si vedono benefici economici o non si propenderebbe per vedere gli stessi servizi però spendendo meno, queste sono state un po' le parole usate e mi scuso se l'interpretazione non è autentica dal consigliere Zito, cioè, io mi piace sottolineare che noi abbiamo fatto di più, non gli stessi servizi. Abbiamo dato di più al territorio e faccio due o tre esempi, soltanto per essere meglio compreso. Il contributo sugli affitti. Senza l'esperienza dell'Unione, il nostro territorio non avrebbe avuto 100.000 euro in più sul contributo per gli affitti. Questo è uno stesso servizio? Questo è un servizio aggiuntivo. Proprio per le famiglie dimenticate, per le famiglie in difficoltà, per le famiglie che sono stritolate da questa crisi economica, che non riescono a pagare l'affitto in assenza di un governo e di una politica industriale che punti per rilanciare un minimo quella che è l'economia e l'occupazione del paese. Stamattina ero davanti a Cancelli della Mitsuba, con 80 operai sempre lì in discussione sul fatto di aprire o meno la procedura di mobilità. Queste cose si toccano, queste cose toccano tutti noi, non toccano soltanto il sindaco di Pontedera, toccano una città, toccano un territorio, toccano la capacità di un territorio di guardare avanti.
Allora a questi si vuol garantire una rete di protezione sociale che non può non partire dal livello più vicino a loro. Si vuol garantire la possibilità per coloro che sono in affitto e che non hanno la capacità di pagare l'affitto di poter dare un contributo per sostenerli. Ebbene, senza l'esperienza dell'Unione questo non sarebbe stato possibile, o sarebbe stato possibile a condizioni economiche nettamente inferiori. Allora, questo non è un beneficio per il nostro territorio? Non è un servizio a favore delle fasce che oggi noi della sinistra vogliamo tutelare, che sono le categorie più deboli? Non è questo, di fronte a una macelleria sociale, e lo ripeto fino alla morte, di una finanziaria o di più finanziarie che stanno distruggendo la coesione sociale di questa comunità? Ma perché l'altra questione sulle sezioni materne non è un servizio per il nostro territorio? Non è un servizio per le famiglie che devono mandare bambini alla materna e che con i provvedimenti del governo sarebbero state tagliate queste sezioni? Dove l'avrebbero messi questi figlioli? Dove, chi non si poteva permettere la babysitter? Chi non se la poteva permettere cosa doveva fare? L'occupazione femminile o il sostegno alla genitorialità, di cui sento molte parole per ringraziarsi una parte, diciamo, del territorio, anche a livello governativo. Dov'è, se non in queste piccole questioni, che sono le grandi questioni che attraversano le famiglie e le giovani coppie oggi? Che ad averci un lavoro, come dire, è qualcosa di inimmaginabile oggi. E pensare di dover stare a casa per tenere il bambino in casa perché non si può pagare la babysitter significa perdere quell'occupazione o a part time della donna o quell'occupazione della donna che permette di avere anche una dignità e un'autonomia rispetto, diciamo, al contesto che stiamo vivendo. Dov'è questo se non un servizio aggiuntivo che abbiamo messo sul campo? Dov'è questo se non grazie all'Unione e alla creazione di sezioni che invece erano state tagliate e che noi abbiamo ampliato e che ne abbiamo fatta anche una intercomunale per tutta la Valdera, un valore, un patrimonio che va difeso da parte di tutti, non soltanto da parte che governa questa città, ma anche da parte di chi è all'opposizione, che su questi temi, come dire, dovrebbe dare un segnale che va a difesa del territorio e a difesa delle famiglie, così come le questioni più politiche. E chiudo, Presidente, la questione dei profughi. Ha fatto bene il capogruppo a sottolinearla, una questione che stava diventando, che è un'emergenza umanitaria che non era governata affatto dal governo in carica, che sulla paura, sull'insicurezza, sull'immigrazione ci ha fatto battaglie politiche forti e che nel momento in cui si è trovato a gestire un'immigrazione senza precedenti si è squagliato come neve al sole, non sapeva più cosa fare. Non sapeva più, consigliere, lei intervenga quando rispetta, non sapeva più cosa fare, non sapeva più come mettere e governare questo fenomeno. E qui, dalla Toscana, è arrivato un modello d'accoglienza diffuso, è arrivato un modello di accoglienza che ha fatto scuola nel paese, su cui il ministro Maroni ha detto quello è il modello d'accoglienza, dopo aver pensato ai quartieri ghetto, alle città ghetto, a rinchiudere tutti da una parte. Quello è il modello d'accoglienza, quello è il modello di integrazione, quello è diventato un modello a livello nazionale. Allora qui la partita dell'Unione, la capacità dei sindaci, la capacità dei territori di coordinarsi, di mettersi insieme, di dare una risposta che fosse plurale, articolata a un fenomeno che poteva diventare ingovernabile, è stato un grande successo politico dell'Unione della Valdera, così come, e chiudo sulle opere pubbliche, anche questo si sta discutendo da tutte le parti che non c'è crescita, che non riparte l'economia, che ci rischia di perdere posti di lavoro. Allora l'Unione, grazie all'Unione, grazie alle esperienze si possono trasmettere alcune opere pubbliche lì, grazie al fatto che possono ripartire alcuni cantieri, grazie al fatto che possono essere pagate le ditte. Noi come comuni non paghiamo le ditte da 2 anni. Sono ditte che sono in crisi, cantieri che sono in corso, cantieri che si possono fermare, cantieri che resteranno inattuati per molto tempo. Allora, grazie all'esperienza dell'Unione tuteliamo l'occupazione, tuteliamo la possibilità di una crescita dell'economia, la capacità di un territorio di accettare questa sfida e di interrogarsi su modelli diversi con i quali combattere quello che sta accadendo intorno a noi. Ed infine, perdonatemi una battuta sulla partecipazione. Voi aspettate, voi vedete, voi giudicherete. Guardate, questa è una sconfitta per tutti, comunque sua, e per la politica nel senso più buono del termine e nel senso più ampio del termine. Il fatto che i cittadini abbiano difficoltà a trovare queste riforme di partecipazione dovrebbe interrogare tutti noi, e si dovrebbe interrogare tutti noi per il motivo per cui invece questa partecipazione c'è quando si va a toccare, come dire, la questione particolare, nella quale è più facile trovare, no, forme di demagogia, di strumentalizzazioni, forme nella quale il coinvolgimento dei cittadini viene a priori, a prescindere, indipendentemente da un'analisi seria, da un metodo oggettivo rispetto alla questione che si pone, ma così. E noi che si tenta di attuare un processo di partecipazione che vuol risvegliare un po' la cittadinanza, che vuol dar modo alla cittadinanza di venire incontro alle istituzioni, cioè il fatto che si trovi difficoltà, guardate, una sconfitta per tutta la politica. Non è la sconfitta soltanto di una parte che governa, è la sconfitta di tutta la politica, perché quando non c'è partecipazione, quando non c'è la capacità di rapportarsi alle istituzioni, si perde tutti. Non perde soltanto chi governa, perde chi fa opposizione, perde la politica. E quando perde la politica subentrano quei movimenti, quelle movimenti che non hanno una capacità di sintesi, diciamo, più alta. Quando non c'è la politica ci sono da una parte o gli interessi economici che la fanno da padrona, che non trovano più la politica buona per fare da ammortizzatore rispetto a questi interessi economici. Allora lì sì che bisogna tutti noi preoccuparsi, perché a quel punto lì è la sconfitta della politica, e la sconfitta della buona politica che ci abbiamo anche sul territorio, sia essa di governo, sia essa di opposizione. Ecco, di questo bisognerebbe tutti insieme riflettere e preoccuparsi tutti insieme.
Grazie. Allora, prima dell'intervento conclusivo da parte del Presidente, chiedo se ci sono altri interventi. Si è prenotato Pandolfi, oltre Pandolfi, e Curcio per una breve replica. Quindi Pandolfi, Curcio, si chiudono qui poi gli interventi con l'intervento del Presidente. Pandolfi.
Sì, ho apprezzato le ultime parole del Sindaco Millozzi, perché effettivamente è vero, sulla partecipazione abbiamo tutti un grosso problema. E per così partecipazione per noi ha dei costi, forse è stato gestito e strutturato anche in maniera sbagliata, forse campione troppo piccolo, non rappresentativo della Valdera, però sicuramente un problema di partecipazione nella politica c'è. E certo, probabilmente gli esempi che vengono dati da tutte le parti politiche tante volte sfiduciano un pochino la gente. Per ritornare agli interventi precedenti, io tutte le volte sento la solita tiritera del governo che non pensa alla lotta all'evasione, che si è svegliato soltanto adesso. Adesso ha dato degli strumenti in mano a comuni, però vorrei ricordare che i tre anni precedenti di questo governo qui hanno fatto segnare tre anni di record nel recupero della lotta all'evasione, cosa che i governi che duravano due anni di Prodi, la politica del terrorismo fiscale di Visco, non erano senz'altro riusciti in questo intento qui. I dati che ci vengono forniti degli ultimi tre anni sono tre dati di recupero dell'evasione fiscale record. Purtroppo notizia di stasera, al telegiornale ci hanno detto che le regioni sono una grossa fonte di spreco e hanno citato due regioni, la regione Sicilia e la regione Toscana. Io credo che sarebbe un dato su cui riflettere e riflettere in maniera seria. Hanno citato la regione Toscana dicendo che sta ricomprando le azioni dell'aeroporto di Firenze a una cifra tripla, mi pare, di quello che l'ha vendute poco tempo fa. Certo, non è proprio questo l'esempio che dovrebbe dare una regione che tutti i giorni trova strumenti, trova argomenti per criticare il governo che gli taglia i fondi. Probabilmente se i fondi che ha li gestisse in maniera un pochino più razionale, un pochino più corretta, sarebbe a nostro avviso un esempio migliore. Così come noi critichiamo questa sede, a proposito, mi sembra che nel bando di questa sede ci doveva essere anche una trentina di posti auto, posteggio sopra e sotto è sempre chiuso, io per esempio stasera ho lasciato la macchina quasi in piazza della stazione, probabilmente questi posti auto non sono proprio garantiti. Comunque per noi questa sede continua a essere uno spreco di soldi enorme, uno spreco di soldi che si poteva tranquillamente risparmiare. Si sarebbe potuto comprare una sede subito, si sarebbe potuto trovare una sede a un prezzo molto più basso, sicuramente con i soldi con cui se compreremo questa sede, la compreremo fra 5 anni mi sembra, avremmo già potuto adesso comprare uno stabile e risparmiare comunque perlomeno questi 5 anni 240.000 euro il mese di affitto. L'anno. Sono stati fatti alcuni esempi, ora io l'ho citati qui in forma veloce. Il contributo per l'affitto, e è questo il concetto che noi critichiamo nell'Unione dei Comuni. È vero che tramite l'Unione dei Comuni abbiamo avuto 100.000 euro in più di contributo per l'affitto. Quello che diciamo noi è che il contributo per l'affitto dell'Unione dei Comuni lo gestisce a nostro avviso in maniera sbagliata. Abbiamo chiesto più volte che venissero inseriti il criterio di quanti anni una persona è residente in uno di questi comuni e venissero avvantaggiati nei vari contributi che vengano dati, senza far riferimento alla nazionalità di origine, gli anni di residenza in uno di questi comuni. Cioè se un cittadino di Pisa viene a stare a Pontedera è un anno che è residente in uno dei comuni dell'Unione. Per noi ha meno diritto a accedere ai fondi che vengono stanziati dall'Unione un cittadino che è sempre stato in uno di questi comuni, perché venendo da un altro comune ha meno contribuito affinché questa zona, pagando le tasse, lavorando, gestendo, in qualche maniera questa zona crescesse. La sezione della scuola materna, secondo me c'è un problema anche di sostanza dietro. Negli anni era bellino, giochino si costruiva, si prendeva gli anni di urbanizzazione, si prendeva l'ICI, la città cresceva. La Borra, negli ultimi, dove c'è la sezione della Madonna e Braccini, negli ultimi 10 anni ha più che raddoppiato le famiglie. Era chiaro che poi dopo ci volessero dei servizi in più. Questo bisognava prevederlo. È vero, è una gestione che va fatta, però è difficile poter ipotizzare che il governo a Roma vada a vedere tutte le singole realtà. Cioè, nella programmazione di crescita di un comune bisognerebbe anche tener conto di quelli che sono poi i servizi che noi dobbiamo poi offrire ai cittadini che vengono a abitarci, i profughi. A mio avviso il governo non ha gestito male una situazione che l'Europa ha lasciato unicamente in mano all'Italia, questo va detto. L'Europa che tutti decantano teneva il blocco navale davanti alla Libia e lasciava passare tutti i giorni i barconi con il rischio che affondassero in mezzo al mare, come purtroppo è successo. La gestione dei profughi, a parte che noi abbiamo criticato a Pontedera il luogo dove sono stati messi perché non dovevano essere messi in una struttura del genere, ma bisognava reperire, come diceva il Ministero degli Interni, dal mercato privato, e per questo erano stati stanziati anche i soldi degli appartamenti. Poi a me mi viene un ragionamento da fare: se un libico scappa dalla Libia perché c'è la guerra, è un profugo, giustamente viene in Italia. Ma se un nigeriano lavora in Libia e scappa dalla Libia, perché non torna in Nigeria che la guerra non c'è e viene in Italia? Cioè, sulla gestione dei profughi, ce lo vogliamo fare un ragionamento un pochino più grande oppure si prende tutto un pochino così com'è? Cioè, io credo che bisognerebbe un attimino anche su queste cose qui valutare se sono profughi e quanto bisogna comunque noi intervenire come nazione, noi Italia, e non bisogna in qualche maniera invece andare a vedere se queste persone hanno trovato la scusa della guerra per venire in Italia.
Grazie. La replica per il consigliere Curcio.
Per essere veloce non replico a tutto, solo alcuni punti. Il sindaco ha molto ben chiarito perché la mia precisazione dello stato di attuazione non era un elenco di competenze comunali, consigliere Zito, perché sono state cose realizzate molto meglio. Comunque avevo fatto un errore, nell'elenco, perché ci sono le competenze comunali, ci sono anche le competenze nazionali, perché appunto l'Unione dei Comuni ha agito in supplenza sulla scuola, ha agito in supplenza sull'affrontare il tema dell'immigrazione, e quindi se abbiamo delle competenze, se facciamo le competenze di qualcuno, stiamo facendo anche le competenze dello Stato, se mi consentite. Sulla storia dell'evasione sull'evasione fiscale, basta pensare soltanto che a tutt'oggi ci sono proposte di condoni fiscali o edilizi, e ci sono, c'è la continuazione di quella vergogna pubblica che è stato lo scudo fiscale, per dire qual è la politica sull'evasione fiscale che ha avuto il governo in questi anni. Sulla commissione, per questo ho preso la parola per replicare, per essere chiara sul tema, non io e credo nessuno dei membri di maggioranza della commissione bilancio disconosce il lavoro della commissione bilancio, che ha sempre lavorato bene. La commissione bilancio ha sempre lavorato con correttezza e con serietà. Io e credo gli altri membri della maggioranza che sono in commissione disconosciamo la possibilità che il consigliere di minoranza Arcenni usi una parola brutta, si citi come Presidente di Commissione quando fa riferimento alla sua doverosa, non di diritto, ma doverosa attività di verifica, di controllo, di analisi, di tutto quello che vuole fare sui dati dell'Unione. Quella la fa come consigliere di minoranza fuori dalla Commissione Bilancio. Quello che viene presentato come risultato di un lavoro di Commissione Bilancio è cosa diversa, e su questo non vogliamo che ci sia confusione. Capisco anche che sui temi delle commissioni forse nel centrodestra c'è qualche difficoltà, se si arriva a disconoscere dopo un anno di accordi, di lavoro, di difficoltà su una commissione nazionale, si arriva a disconoscere l'accordo raggiunto dopo un anno, perché arriva un input e un comando dal capo supremo e quindi viene buttato all'aria l'accordo e il presidente di quella commissione si dimette, perché il presidente di una commissione è il relatore per quella commissione e quindi deve presentare in maniera oggettiva, quando parla come presidente della commissione, i dati di quella commissione. Quando questo non può essere, non deve essere fatto. Ripeto, forse nel centrodestra non si ha coerenza e conoscenza neanche del valore dell'istituzione commissione consiliare. Ne abbiamo avuto una dimostrazione oggi stesso con la Commissione Nazionale Giustizia.
Grazie. E ora la parola al Presidente per l'intervento finale.
No, brevemente, perché Simone ha detto molte delle cose che avrei detto anch'io, quindi la faccio breve, ma riprendo solo per non mortificare la discussione. Ecco, i temi che ha posto il consigliere Pandolfi mi danno l'idea fondamentale per cui ancora la politica c'è ancora, perché è fondata su valori diversi. Quello che lui dice a me mi fa rabbrividire. Mi fa rabbrividire, ma dal punto è legittimo che lo dica, ma culturalmente e valorialmente a me fa rabbrividire sentir dire che un cittadino residente qui venga da Pisa piuttosto che da Cancun, residente qui, non abbia gli stessi diritti dei cittadini che qui sono residenti. E anche la cosa che accennava, che io capisco qual è la ragione per cui lo dice, insomma, dei profughi. Io vi posso dire che a Capannoli, visto che si citava di nigeriani che lavoravano in Libia, abbiamo ospitato due profughi che non sono libici, ma nigeriani che lavoravano in Libia, sono scappati perché a ciascuno di queste due persone, vi racconto questa storiella perché almeno a volte i valori e le chiacchiere le porta via il vento, mentre stavano lavorando hanno ucciso tutti e due i fratelli, perché il regime, in quel caso il regime di Gheddafi, aveva imposto agli stranieri, non ai libici, di fare i cecchini dalle finestre per sparare sui libici, perché i libici stessi non volevano prestarsi a fare questo fratricidio. Questo è un dato, è una storia che raccontano, e questi sono fuggiti perché in quattro hanno detto: se voi quattro non fate i cecchini, due muoiono subito sul colpo. Hanno detto di no e due l'hanno ammazzati. Questi sono scappati e sono venuti in Italia. Ora, dire che questi sono profughi di serie B o di serie A, ci sarebbe anche da fare un ragionamento se è da accogliere solo profughi o no, perché le migrazioni sono un fenomeno che hanno interessato tutti. Però ecco, da quello che dice il consigliere Pandolfi, io sono contento davvero di quel suo intervento, perché mi fa star sereno dentro una cornice valoriale e politica che è quella del centro-sinistra, che siamo particolarmente diversi da questo vostro approccio, che nelle parole legittimo, io lo riconosco legittimo, ma che mi inquieta abbastanza. Motivi di filiazione anche territoriale per il consigliere Arcenni invece mi fanno dire un'altra cosa, perché io gli ho risposto anche sui giornali e non sarei voluto nemmeno entrare dentro. Però io gli ho suggerito, se il percorso d'analisi del bilancio e degli sprechi dell'Unione è quello, siccome ho anche stima e credo un po' di amicizia passata, io suggerisco al consigliere Accenni di cambiare rotta, passata nel senso che viene da Capannoli, ecco. Io gli suggerisco di cambiare rotta, perché se loro continuano, e mi sembra che state facendo questa cosa, a fare opposizione alle leggende dei termini, voi bilanci non li capirete mai. Ma non è voglio fare professore ex cattedra, perché se voi prendete le determine di spesa, voi non capirete mai un bilancio, perché quando si dice, voi potete criticare i soldi che si dà al tavolo della pace, perché sono soldi che si prendono dal bilancio, quando venite a contestare alcuni progetti, che sono soldi che noi portiamo in Valdera perché siamo bravi e prendiamo finanziamenti dall'Unione Europea, da fondi sociali, da dove volete voi, questo fate, vi negate, vi fate un torto. Invece di partecipare a questa capacità di attrarre soldi in Valdera e fare questi progetti, che voi un po' bizzarramente contestate anche nel merito, fa capire che non capite nulla del bilancio. Perché dire che 100.000 euro si possono tagliare del progetto Active va benissimo, ma il problema è che se voi mi guardate la determina di spesa, il primo cittadino che non è dentro le questioni, e quindi lo posso capire, dice che hanno fatto Active rifiuti 100.000 euro, ma questo è uno spreco. Bisognerebbe avere anche la capacità di capire che questi 100.000 euro è un sospese, perché c'è un'entrata dedicata a quel progetto, perché se noi non prendiamo non facciamo quel progetto, non prendiamo quei soldi. Quindi dire taglio queste somme dalla voce spesa e risparmio 100, significa dire una cosa che io consento al mio amico e consigliere Accenni, solamente se può strumentalizzare i numeri, e siamo d'accordo, ma stasera non c'è nemmeno un cittadino. Siamo tutti addetti ai lavori, quindi delle due l'una, o veramente non avete voglia di capire come funziona un bilancio, o li strumentalizzate. Se li strumentalizzate continuate a farlo, ma evitiamo di farlo in queste sedi dove tutti si conoscono e sono fatti i bilanci. Quindi continuare a dire che si risparmia su Action Verde, su progetti che dite voi, riconosco quando si dice che il CRED è uno spreco, e questo posso riconoscere che è politicamente una valutazione, e non entro nel merito, però io entro nel merito quando voi avete questa idea di rivedere il bilancio dell'Unione e pubblicamente uscite. Io sono d'accordo con Lucia, che tutto mi pare tranne che fisicamente e intellettualmente lontana dall'ascensore classico così come ce lo immaginiamo, quando dice, scusate, questa è una cosa che non sta in piedi, criticate la tavola della pace, va bene, i 22.000 euro della tavola della pace non ce li dà nessuno. Non sono soldi che vengono, sono i comuni che fanno una scelta politica. Quelli, criticate quelli, ma se mi mettete a criticare i soldi che sono dentro il bilancio perché ci arrivano da fuori e sono dedicati a quelle cose lì, perché viceversa non ci arriverebbero, fate un'operazione veramente sbagliata. Io spero che ne siate consapevoli e la strumentalizzate. Io spero che siate consapevoli di questa roba e strumentalizzate la cosa, perché giustamente ognuno fa politica all'esterno come vuole, ma qui siamo tutti noi, si sa benissimo che sono fatti i bilanci, e quindi mi sembra una routine abbastanza superabile. La finisco, e il solito procedimento mentale lo fa Giacomo Zito, scusa la troppa confidenza, lo fa il consigliere Zito quando dice è questo costo della partecipazione. Voi dovreste essere contenti insieme a noi, poi criticarci sul come, ma dovreste essere contenti insieme a noi che abbiamo preso, grazie allo sforzo che abbiamo fatto, dei soldi da un cespite che non è il nostro, e non è quello dei nostri cittadini, ma di Regione Toscana. Quei soldi lì, se non l'avessimo presi noi, sarebbero andati a Prato, a Pistoia o da un'altra parte. Voi fate politica per il territorio o fate politica solo per un no? Io lo capisco che sia complicato, Io capisco che sia complicato per una forza politica come quella vostra di riuscire a mantenere un equilibrio con un governo che a livello centrale sta massacrando i territori. Io, rappresentante del PDL nei territori, sarei in imbarazzo, e io lo capisco bene che sarei in, che potrei essere in imbarazzo, perché qui sui territori non ci si fa una battaglia di altro tipo. Non a caso è politicamente chiaro che i territori, quelli che come i nostri nel nord, si stanno incavolando, per non usare altri eufemismi, si stanno incavolando verso questa politica centralista che di tutto si occupa, tranne dei servizi al territorio. Quindi io la capisco il disagio, però qui siamo tutti addetti ai lavori, e io credo che non essendoci particolari comizi, curiati o centuriati, si possa anche dire le cose come stanno. E allora, come stanno le cose? Che se voi mi presentate una riforma del bilancio dell'Unione, così come l'avete presentato, io vi garantisco che su questa partita si va di fronte alle platee oceaniche, perché a questo punto ne va del nostro rapporto reciproco istituzionale. Se si strumentalizza, siamo d'accordo, siamo tutti consapevoli che si fa ognuno il gioco delle parti, perché è anche una bella commedia. Viceversa, io non accetto più di sentire i soliti discorsi che non hanno fondamento tecnico, non politico, tecnico. Su tutto il resto che ha detto Simone Millozzi e Lucia, io non posso che condividerla, e quindi la faccio abbastanza corta.
Grazie. Allora, consigliere Arcenni, però avevo chiesto prima se c'erano altri interventi, Calma.
Tirati in ballo sia io,
calma,
che il capo.
Calma, un attimo. Sito. Un attimo.
Ah, vabbè,
allora. Un attimo. No, di solito.
Poi ci sta. Come preferite. Va bene, è uguale.
Allora, si può procedere con le votazioni? Due parole, poi riprenderà la parola per il Presidente e per le conclusioni.
No, solo per... No,
ma sì, però non è corretto, consigliere Arcenni.
Allora, chiediamo una deroga, se è possibile, una deroga al regolamento.
Non è corretto.
Gliela facciamo dopo.
Via.
Sì. C'è modo, insomma.
Avete modo poi di replicare. Ora... Vi prego di rispettare le regole, perché altrimenti non ne usciamo. Allora, si mette in votazione. Abbiamo da votare, visto che la discussione è stata fatta per entrambi i punti all'ordine del giorno, punto numero 2, ratifica delle deliberazioni di giunta, e punto 3, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, mettiamo in votazione entrambe le delibere, ovviamente con votazioni separate. Allora, punto 2, votazione per la ratifica delle deliberazioni di giunta. È richiesta anche l'immediata eseguibilità, quindi si votano insieme, chiederò poi dopo chi vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. Scrutatori, grazie. Favorevoli. Dovrebbe essere 24. Contrari? Nove. Astenuti? Nessuno. Scusate un attimo. Rialzate un attimo la mano. Allora... 10. Leggo i nomi e astenuti ovviamente nessuno. Leggo i nomi dei contrari. Controllatemi per favore. Bandecca Paolo. Ostuni Francesca. Ok. De Vito. Del Grande. Giobbi. Giuntini. Pandolfi. Zito. Arcenni. Bagnoli Matteo. Ok. Chiedo se qualcuno vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. Voto conforme. Si vota ora il punto numero 3 all'ordine del giorno, ossia ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Anche in questo caso è richiesta l'immediata eseguibilità, si votano quindi insieme. Favorevoli? 24. Contrari? 10. Ripeto anche questa volta, scusatemi ma lo devo fare, i contrari. Bandecca, Ostuni, De Vito, Del Grande, Giobbi, Giuntini, Pandolfi, Zito, Arcenni, Bagnoli Matteo. Chiedo se qualcuno vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. Voto conforme. Delibera approvate.